Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Il conflitto russo-ucraino che continuano anche i tentativi di mettere a un tavolo per delle trattative di pace i due contendenti, tentativi da più parti. Nel frattempo la situazione continua, la guerra continua, gli eserciti continuano a combattere, di questo e di nuove forniture di armi all'esercito russo parleremo con lo storico e giornalista Giuseppe D'Amato, che salutiamo e al quale auguriamo il buongiorno. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Iniziamo dunque dalle trattative di pace, o almeno dai tentativi di riunire a un tavolo russi e ucraini. L'ultimo in ordine temporale è quello del cancelliere tedesco Scholz. Ecco Giuseppe, di cosa si tratta e come sta andando il piano Scholz?
Ma in realtà non si sa assolutamente nulla, semplicemente ci sono delle anticipazioni giornalistiche secondo le quali Scholz vorrebbe proporre agli ucraini di cedere una parte del territorio che del resto è già occupato dai russi, circa il 20% del territorio, in cambio della pace. Poi bisognerebbe poi chiaramente capire cosa succederebbe dalla parte dell'Ucraina che rimane sotto Kiev e se questa parte entrerà nella NATO oppure no, oppure godrà di un qualche sistema di sicurezza occidentale, come del resto accade già per Israele. E diciamo che per adesso sono tante parole, fatti concreti al momento non vi sono. Il Cremlino ha detto: noi ascoltiamo tutti, qualsiasi proposta è ben accetta. Il ministro degli esteri Lavrov ha detto che l'elemento fondamentale per iniziare un negoziato, oppure che un negoziato abbia successo, e che vengano garantiti i diritti delle popolazioni che parlano russo. Quindi diciamo è sembrata quasi un'apertura, come dire, vabbè, iniziamo a discutere, a parlare e insomma mettiamo qualche cosa di concreto sul tavolo. Lo sappiamo già che sono mesi che ci sono delle trattative segrete per iniziare a definire un piano serio per arrivare a un cessate il fuoco e poi a una composizione della tragedia russo-ucraina. Saremo a vedere. In queste ore possiamo dare un altro elemento: il consigliere della sicurezza del primo ministro indiano Modi, che è stato, ricordiamo, in luglio e in agosto a Mosca e a Kiev, e a Kiev per tentare di far partire anche qui una mediazione indiana. Insomma, tanta carne al fuoco. Speriamo, insomma, che qualcosa si realizzi.
E abbiamo parlato di Scholz precedentemente, Giuseppe. Scholz che ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, che è in Europa, era a Cernobbio qualche giorno fa, ha incontrato la premier Meloni. Ne abbiamo parlato ieri con il corrispondente da Roma. Ecco, dal punto di vista ucraino, cosa sta portando questo mini tour di Zelensky?
Ma fondamentalmente Zelensky sta continuando con i suoi contatti, prima è stato in Germania, poi è andato a Cernobbio dove ha incassato nuovamente l'appoggio italiano. Sia in Germania sia in Italia gli è stato detto: potete utilizzare le armi che noi vi forniamo, ma non sul territorio russo o contro il territorio russo, ossia un uso solo difensivo e non offensivo. Anche se questo uso offensivo ha un chiaro carattere difensivo. Questo è l'elemento fondamentale. Zelensky sta tessendo la sua tela diplomatica per arrivare ad un piano di pace, lui lo definisce così, da discutere direttamente con i russi, e questo piano di pace verrà reso pubblico dopo le elezioni americane, e quindi quando si saprà chi è il nuovo inquilino della Casa Bianca, allora Zelensky porterà questo piano a Washington, e quindi lui, perlomeno nelle sue intenzioni, vi è proprio di partire da questa base diplomatica. Staremo a vedere, insomma, anche qui comunque in generale la comunità internazionale che sta facendo fortissime pressioni sia sulla Russia sia sull'Ucraina, pressioni da parte dei cinesi, degli indiani, da parte anche degli arabi, insomma, di chiudere assolutamente questa tragedia, sia da una parte che dall'altra vi sono grandi pressioni, a tutti dicono ormai è venuto il tempo che voi vi sediate ad un tavolo e negoziate. La comunità internazionale ormai è più che disponibile a fornire tutti i tipi di mediazioni possibili e immaginabili per poter arrivare ad una conclusione di questa tragedia che è veramente durata troppo.
Noi stiamo parlando del conflitto russo-ucraino con lo storico e giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, spostiamoci sul fronte per poi successivamente chiudere analizzando la situazione dal punto di vista russo. Continua ovviamente il conflitto e specialmente in Donbass, l'avanzata russa. Ti chiedo cosa sta succedendo sul fronte alla luce anche di un articolo della CNN che parla di un esercito ucraino moralizzato, non solo inferiore per quanto riguarda proprio un mero conteggio, numericamente inferiore, ma demoralizzato. Altre testate giornalistiche parlano di un'Ucraina che sta testando i droni Drago, che sono dotati di una miscela incandescente che può raggiungere temperature fino a 2200 gradi. Ecco, cosa sta succedendo sul fronte, Giuseppe?
Ma è evidente che gli ucraini siano stanchi anche perché sono numericamente inferiori. Ci sono stati dei cambi di brigate sulla prima linea, e questi cambi purtroppo per Kiev ha portato alla perdita di punti fondamentali in Donbass, e quindi così si va spiegato l'arretramento delle truppe fedeli a Kiev. E dall'altra parte vi è un'avanzata da parte dei russi in Donbass, e soprattutto i russi si stanno avvicinando a Pakrovsk, che è un crocevia sia di ferrovie sia di strade, e da quello che sappiamo i russi sarebbero ad una decina di chilometri da questa importante crocevia, e con le loro artiglierie possono colpire la città. Quindi diciamo che la situazione sul terreno non va benissimo per gli ucraini, ma non siamo assolutamente davanti ad una fuga o qualche cosa di strano. Certo, gli ucraini speravano in una situazione migliore, anche se possiamo dire che ad inizio di agosto l'incursione nella regione russa di Kursk ha ridato morale, diciamo, alla società ucraina, ma certo 2 anni e mezzo di una tragedia del genere sono assolutamente tanti, ed è evidente che siamo davanti a un momento di stanchezza, come stanchezza del resto vi è anche in Russia, oltre frontiera, nelle regioni più vicine al confine russo. Stiamo parlando non solo di Kursk, Belgorod, Voronezh, insomma, queste regioni sono state colpite di continuo, di notte ormai non si dorme, quindi diciamo che la stanchezza c'è sia da una parte che dall'altra. Chiaramente è più rimarcata fra gli ucraini, anche perché gli ucraini devono sopportare un peso maggiore degli eventi direttamente sulla propria pelle. Invece, per quanto riguarda gli armamenti, è logico che gli ucraini erano i maestri armieri dell'Unione Sovietica, non dimentichiamocelo, e adesso stanno perfezionando le armi a loro disposizione, e i primi droni che hanno utilizzato per colpire la Russia, del resto, erano droni bastioni che erano stati costruiti in epoca russa, in epoca sovietica, e che sono stati questi droni poi modificati. Ed è logico che adesso la ricerca va avanti e adesso vengono messi in produzione modelli sempre più efficienti.
Chiudiamo adesso, Giuseppe, parlando di Russia e di due stati amici di Mosca, la Corea del Nord e l'Iran, che entrambi avrebbero continuato con forniture di armi. Se dal punto di vista coreano questa cosa, insomma, è risaputa, ne abbiamo già parlato anche nel passato. Tra l'altro, qualche giorno fa Vladimir Putin ha mandato messaggi di saluto al leader coreano Kim Jong-un per il 76esimo anniversario della fondazione della Corea del Nord. Certo, fa discutere la fornitura di possibile paventata di missili d'Iran a Mosca, reazioni da parte del mondo occidentale. Gli Stati Uniti hanno da poco detto che sarebbe un'escalation drammatica. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe?
Ma certamente, per quanto riguarda la Corea, sappiamo tutto, anche perché i sudcoreani hanno documentato queste forniture, perlomeno loro hanno dichiarato queste cose, hanno mostrato materiale fotografico di intelligence, e quindi hanno affermato pubblicamente che i nordcoreani hanno inviato in Russia, si parla di addirittura milioni di munizioni per l'artiglieria, munizioni 155. E questo è risaputo. E invece, per quanto riguarda l'Iran, il Cremlino ha detto di no, ma contemporaneamente un deputato del Parlamento iraniano, che è nella Commissione Difesa, ha detto invece che sì, che l'Iran avrebbe fornito questi missili balistici. Quindi diciamo che i russi dicono di no, ma c'è stata una mezza conferma di un membro autorevole dell'Iran. Quindi insomma la speranza è che non vengano forniti armi così potenti. Non dimentichiamoci che poco tempo fa, stiamo parlando di pochi giorni fa, gli ucraini hanno dichiarato di aver iniziato a produrre anche loro missili balistici. Insomma, qui si rischia veramente qualcosa di grosso, e questa è la ragione per cui bisogna andare a chiudere il prima possibile questa tragedia terribile.
E torneremo a parlarne certamente nei prossimi giorni. Nel frattempo, Giuseppe D'Amato, grazie e buonasera.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.